inaugurate quella stanza con le tende nuove.
Abbiamo notato, è molto apprezzato.
Adesso basta, però abbiamo finito.
Dico, lei è mai vista così bella?
Sì.
È stata sistemata. L'elettricità dipinta. Abbiamo messo le sistemate le sedie, abbiamo messo le cose. Abbiamo già sporcato le tende.
Allora, facciamo la sequenza insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito,
Madonna, 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 vieni, Creatore dei tuoi, vieni, Luce dei cuori, Consolatore del fuoco, Ospite dolce della ragna, Dolcissimo sostegno, nella fatica del riposo, nella calura del faro, nel pianto conforto, o Luce verissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nuovo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è solido, bagna ciò che è aldo, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scarica ciò che è tremendo, drizza ciò che è sbagliato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda
il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Torniamo indietro oggi, la volta scorsa io avevo sbagliato, avevo fatto la quarta, se vi ricordate, e quindi facciamo la terza oggi, che poi provvidenzialmente diventa anche una preparazione al Vangelo di domenica prossima, perché è la domenica del Buon Pastore, avremo alcuni versetti che coincidono sempre nella quarta domenica di Pasqua, si celebra un trattino del capitolo 10 di Giovanni che è tutto dedicato a questa figura di Gesù che è il buon pastore, quindi viene diviso in tre parti. Il brano di domenica sarà dai versetti 11 al versetto 18, quelli che sono proposti qua sono dal 7 al 15, più o meno siamo dentro. E qua viene dato anche già un sottotitolo, la parola di Dio, la risposta alle domande dell'uomo. Leggiamo il testo del Vangelo, allora Gesù disse loro di nuovo, in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita, l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché un mercenario non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Due volte viene detto che dà la vita per le pecore, avete visto? Ecco, il testo è molto bello, lo conosciamo perché è un testo abbastanza classico, c'è questa parola del buon pastore, abbiamo avuto già la possibilità di ricordare, lo facciamo oggi, lo faremo anche domenica prossima, che in realtà nella lingua greca in cui c'è giunto il Vangelo non c'è buono, ma c'è bello. Come non c'è il vino buono di Cana, ma il vino bello di Cana. che non è una bellezza estetica, vuol dire quello ideale, quello giusto, quello eccellente, quello che non ha paragoni. Vuol dire Gesù attraverso questa espressione: sono il buon pastore, io sono il vero pastore, pastore al quale potete affidare la vostra vita, un pastore che è disposto a dare la vita per le pecore. Qui viene ripetuto due volte, egli ha uno sguardo di dedizione. Sapete che è una figura che nell'Antico Testamento poteva essere duplice: il pastore, o un pastore che aveva la sua proprietà e che era pastore delle sue pecore, o uno che aveva delle pecore e lo affidava ad un pastore che le guidasse e guidava anche altri greggi. Ecco il mercenario a cui fa riferimento. Sapete anche che è una figura molto imbarazzante, perché i pastori, questi pastori mercenari, erano considerati impuri al tempo di Gesù, perché essendo dormivano con il bestiame, a contatto anche con gli escrementi, tutti elementi di impurità. Poi, dovendo seguire il gregge, non potevano osservare né le regole e né i ritmi della preghiera, non potevano entrare nel tempio. E poi, siccome vivevano di poco, spesso si rubavano le pecore gli uni con gli altri, erano molto aggressivi. Era una figura che non ha niente a che fare con quella mite che mettiamo noi nel presepio.
Il buon pastore.
Ecco.
Niente del buon pastore.
Non avevano niente del buon pastore, tanto più che erano considerati tra coloro, con i pagani, con i magi, coloro che non avrebbero ottenuto salvezza. E invece Gesù ha voluto identificarsi con un pastore non mercenario, ma il pastore delle proprie pecore, per dirci l'intimità che ha con loro, che siamo noi, logicamente, e che per il bene della nostra vita è disposto a dare la sua vita, ed è quello che lui farà, perché ha dato la vita. C'è un versetto nel Vangelo di Giovanni sempre che Gesù dice: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per coloro che ama. E poi sentirete il brano del Vangelo di domenica, che continua un po' questo testo, che viene tradotto in italiano: offre la vita per le pecore, io offro la vita per le mie pecore. Ma il testo greco è molto più forte, e siamo un po' spiaciuti che non l'abbiano tenuto i traduttori nella sua forma letterale. Perché anche se il significato è quello di offrire, il testo dice che io sono il buon pastore che depone la vita per le pecore. Depone. E dopo dice: per questo il Padre mi ama, perché ho il potere di deporre la mia vita per poi riprenderla di nuovo. È più forte, perché vi ricordate che Gesù nel Giovedì Santo depone le vesti e poi le riprende, per dire quello che è venuto a fare: è venuto a servirci. Ma non lavandoci i piedi, è venuto a servirci deponendo la vita per noi sulla croce e poi riprendendola di nuovo nella sua risurrezione per farci dono della sua vita. È un'espressione molto forte, molto forte. Ecco, siamo un po' amareggiati. È vero che forse la gente a volte, se dovesse leggere il Vangelo da sola, potrebbe dire: ma che cosa vuol dire deporre la vita? Ma io credo che avrebbe capito perché una mamma e un papà non depongono quotidianamente la propria vita per i propri figli, no? La depongono ai loro piedi con tutti i servizi che fanno per i propri figli. Non è così? Quindi è un termine, secondo me, molto bello e molto forte. Ecco, quindi Gesù non è un mercenario, ma è un pastore che dà la vita per le proprie pecore, quindi dà la vita per noi. Se volete, è bello legare questa pagina evangelica a una pagina dell'Evangelista Luca, che troviamo il capitolo 15. Ci sono tre parabolette che noi conosciamo molto bene sulla misericordia. Vi è più gioia in cielo per un solo peccatore, no, che viene ritrovato, che si converte. Che... E là c'è la parabola di un pastore che perde una pecorella e poi va in cerca, lascia le 99 finché non l'ha ritrovata, perché quella vita gli è cara. È molto bello sentirsi amati da Gesù in questa modalità. Però la chiave di lettura che viene messa in gioco nella scheda di questo mese non è semplicemente quello di vedere Gesù che ci ama così, ma la chiave di lettura molto bella è che anche noi dobbiamo avere gli stessi atteggiamenti di questo Gesù buon pastore nei confronti dei fratelli e delle sorelle. E qui c'è una narrazione abbastanza abbondante di un episodio della vita della madre. Non so se l'avete letto, a un certo punto, all'inizio, no, della sua vita, aveva con sé una sorella che non si comportava secondo gli schemi della madre, secondo le sue modalità. Insomma, aveva deciso di riprenderla fortemente, questa sorella. Ecco, e mentre alla finestra vede quello che accade ed è pronta per andare giù a rimproverarla, assiste ad una scena, vede un signore che passa con un cavallo che porta della frutta e della verdura, un cavallo, un asino, non mi ricordo. A un certo punto questo si azzoppa, il contenuto del carretto va tutto sparso, però il padrone di quel cavallo non si preoccupa della merce che è andata perduta, ma si preoccupa di recuperare il cavallo. Quindi si avvicina, lo accudisce, cerca di togliere la polvere dalla ferita perché non faccia l'infezione, ecco. E la madre si interroga che cosa può voler dire assistere a una scena del genere, e sente che quello è un messaggio che gli sta dando concretamente il Signore. Dice: guarda che anche tu devi comportarti nei confronti delle tue sorelle come quel padrone si sta comportando con quel cavallo, nel senso che tu non sai i pesi che uno sta portando, e se uno si azzoppa tu cerca di rialzarlo e di curare le sue ferite, di curare le sue piaghe. Ecco, e lei impara questa lezione, e difatti poi dice che quando si incontra con la sorella, invece che darle quella punizione che avrebbe dovuto ricordare per tutta la vita, la abbraccia, e si ottiene molto di più così. Ecco, anche il Signore è veramente paziente nei nostri confronti, perché accompagna tutte le infermità, tutte le fragilità della nostra vita, perché vuole tirare fuori da noi il meglio. Ecco, tante volte, vedete, noi ci mettiamo in contemplazione di come il Signore ha atteggiamenti nei nostri confronti, e sono meravigliosi, sono belli, però facciamo fatica a fare il passaggio successivo e a capire che questi stessi atteggiamenti noi dovremmo viverli nei confronti dei fratelli. È bello sentirci amati da Dio, in una grande sproporzione tra quanto Lui ci vuole bene e quanto noi ci meritiamo questo bene. Però facciamo molto più fatica a far scattare anche minimamente il ragionamento per dire: bene, questo è una lezione che Dio mi sta dando, perché io impari ad avere un comportamento nei confronti di chi mi sta vicino, vicini o lontani, che sia simile al suo. Ed è questo invece il comportamento al quale dobbiamo chiederci, sì, quanto ci importa delle pecore, cioè del fatto che, quanto ci importa del fratello o della sorella. A volte non ci importa più di tanto, vorremmo essere considerati dagli altri, ma difficilmente noi abbiamo questa considerazione degli altri. Li vorremmo secondo i nostri schemi, secondo i nostri canoni, anche canoni di santità, eppure anche il Signore ci vorrebbe secondo i suoi schemi, i suoi canoni di santità, ma nessuno di noi è secondo gli schemi e i canoni di santità di Dio. Però si ottiene molto di più con la pazienza e con la benevolenza che non con la disciplina. Questo non vuol dire che non dobbiamo cercare di essere chiari nei comportamenti, però il comportamento va indicato, ma non è punendo, non è minacciando. Ma questo anche nella vita di tutti i giorni. Noi vediamo che di fronte a certi crimini, in certe nazioni, che c'è anche la pena di morte, sì, non è che perché c'è la pena di morte quei crimini non ci siano più.
Ce ne sono di più, ecco. Statisticamente.
Quindi non è la legge quella che cambia l'uomo, anzi potrebbe essere più pericoloso, perché se uno sa di essersi messo in una condizione che merita una condanna definitiva, potrebbe dire: beh, a questo punto perso per perso. Se invece io do la lieta notizia che è sempre possibile cominciare, no? E buttarsi dietro alle spalle tutti i peccati e ricominciare, uno può aprirsi alla speranza. Non soltanto può dire agli altri che può essere diverso da quello che è stato fino ad adesso, ma può dirlo anche a se stesso, perché tante volte lo scoraggiamento tocca personalmente la persona che vive
determinate difficoltà. La interrompo, Don Roberto. Sì. A me ci capita molto spesso di sentire affermazioni di questo tipo: non cambia mai. Ma quando un cristiano dice un'espressione di questo genere qui, si definisce non credente, perché con l'aiuto di Dio siamo chiamati a cambiare.
E a sperare anche negli altri.
Ma non ho capito la prima parte, quando lei ha detto, quando uno dice...
E si sente invece, spesso e volentieri, un'espressione di questo tipo qui, ma c'è tanto non cambia mai.
L'altro
cambia mai, questa sì. Qui, questa persona qui. Però se è una persona in cammino, perché è una persona che crede, perché se è una persona che riceve i sacramenti, vabbè, li può anche ricevere in maniera superficiale, però un passino alla volta si vedono i cambiamenti.
Certo, magari avere sempre fiducia nella speranza.
Si dovrebbero vedere.
Sì, allora bisogna credere anche se non si vedono i segni nella immediatezza, perché altrimenti sarebbe la cosa più triste del mondo. E il più triste a questo riguardo sarebbe sempre il Signore, perché il Signore che interviene con la sua grazia nei nostri confronti non è che veda immediatamente un cambiamento come una chirurgia plastica. Facciamo fatica a uscire noi dai nostri atteggiamenti, perché a volte abbiamo delle debolezze che sono insite nella natura, nel carattere, non dipendono neanche dagli atti della volontà. E quindi se qualcuno mi dà fiducia, allora io posso riprendere, altrimenti, ecco, quindi tutti facciamo fatica. Però vorrei anche applicare a questo argomento quanto ho detto forse nell'ultima messa che ho fatto la settimana scorsa degli esercizi. Perché per esempio qualcuno, dicevo, accusa i cristiani di dire: ma perché preghi tanto, tanto la realtà rimane quella che è. Ma non dimentichiamo che colui che è chiamato a cambiare è sempre il soggetto, non è l'altro. Perciò se io prego sono già io che cambio. Se cambio anch'io la modalità nei confronti di quello che ha sbagliato, un risultato è sicuro, sono io che cambio. Madre Speranza, bene o male, in quell'episodio che stava dicendo, avrà voluto avere l'intenzione di correggere una sorella, ma alla fine poteva esserci, facciamo vedere chi è che governa, facciamo vedere chi è che comanda. A volte ci mettiamo anche del nostro io. Quindi nel momento in cui ci convertiamo alla modalità che ci insegna il Signore Gesù, c'è già un beneficio sicuro, siamo noi che cambiamo. Se siamo cambiati noi, è già cambiato qualcosa della realtà. Questo può essere una garanzia in più per cambiare, anche per dare la possibilità ad un altro di cambiare. D'altra parte si parlava anche in questi giorni con qualcuno, no? Per quello che riguarda i figliuoli. A volte i figli ribelli sono figli ribelli di genitori che sono troppo ossessivi nelle regole. Perché se c'è un'ossessione nelle regole, uno a un certo punto si sente soffocato, lo fa per. Questo non vuol dire che non bisogna dare le regole sono fondamentali, ma bisogna avere l'arte di educare, che è farsi compagni di viaggio pazientemente con le regole, altrimenti uno lo farà anche per imporre la propria volontà di fronte ad un'altra volontà. Non è facile, ecco. Dio ha avuto questa grandissima pedagogia in Gesù, di farsi compagno di viaggio del suo popolo, di condividere difficoltà, di mostrare il cammino, di incoraggiare, dimostrare possibili itinerari. Questa è la grande pedagogia che dà più possibilità di successo. Se invece teniamo presente che in questa, come si dice, rigidità di cambiamento era caduto un pochino Giovanni Battista, anche se non è del tutto vero. Giovanni Battista aveva detto che era pronto a venire colui che aveva il ventilabro, che avrebbe separato la pula dal grano, che ormai lascia già posta alla radice degli alberi cattivi, no? Aveva un po' spaventato. Ma in realtà invece nel momento in cui Gesù viene, lui si sente disorientato. Ma sei tu colui che doveva venire, perché sei tutta misericordia? Allora io non capisco più niente. E Gesù manda a dire: beato chi non si scandalizza di me. Quindi invita anche Giovanni a convertirsi alla modalità di Gesù. Anche se sappiamo che Giovanni può sembrare un uomo rude, ma era un uomo dolcissimo, perché nel momento in cui i peccatori arrivavano a lui dopo che aveva tuonato, vi ricordate, non chiedeva niente di più, niente di meno di quello che potevano fare. Ai soldati non ha chiesto: lasciate questa professione, ma ha detto: non siate violenti, siate onesti. Ai pubblicani chiedete soltanto ciò che vi è dovuto, non approfittate. Quindi di per sé non è del tutto vero, però è vero anche che tuonava e che aspettava il giudizio. Forse anche noi a volte siamo quelli che aspettano il giudizio di Dio per gli altri, mentre il giudizio di Dio viene, ma è un giudizio di misericordia, è un giudizio di compassione, un giudizio di tenerezza. Noi ci saremmo aspettati, per esempio, nella parabola della pecorella che si è smarrita e che il pastore è andato a ricercarla, a trovarla, che se non altro l'avesse rimproverata, e invece non c'è nessun aspetto di rimprovero. Nel momento in cui la riporta nel recinto, ci saremmo aspettati la saggezza che chiudesse quel recinto, invece lo lascia aperto. La stessa cosa, il padre misericordioso, che è la terza di quelle parabole, nel momento in cui arriva il figlio che torna, non pronuncia nessuna espressione di rimprovero. Te l'avevo detto, se andavi via ti facevi male, avresti perduto. No, gioite con me perché ho riavuto il mio figlio. È sproporzionato nei gesti dell'accoglienza, gli mette l'abito primo, gli mette l'anello al dito, gli mette i calzari, fa uccidere il vitello grasso. Insomma, questa è la pedagogia della festa, la pedagogia della speranza e la pedagogia della gioia. Ecco, gioire con Dio. Ripeto, non vuol dire che non debbano esserci l'indicazione delle regole, ma bisogna farsi compagno di viaggio, perché Gesù stesso ha dato delle regole, però ha avuto grande pazienza, con tutti. L'ha avuta anche con Pietro. Sappiamo che Pietro, per esempio, pur essendo il primo tra gli apostoli, è quello che fa più brutta figura di tutte. Ha imbarazzato i primi cristiani. Voi provate a immaginare i primi cristiani che leggono i Vangeli e che sentono che Gesù dice «va dietro a me Satana», o Pietro che rinnega Gesù per 3 volte di fronte a una serva. Non era mica semplice la faccenda, eh? Eppure li troviamo lì. Pietro è colui che ha fatto scuola nella propria vita di una misericordia di cui ha fatto diretta esperienza, e proprio perché ha fatto questa esperienza può venire incontro ai fratelli. Chi non sa che cos'è la misericordia non sarà mai misericordioso. Quindi a volte ci sono delle persone che vengono dalle situazioni più sbagliate, che nel momento in cui sono stati capaci dell'abbraccio definitivo con Cristo diventano i più bravi educatori, i più bravi compagni di viaggio. Questo anche nella vita quotidiana si è visto, che i migliori terapeuti, per esempio nelle comunità che cercano di far uscire dalla da qualsiasi forma di tossicodipendenza, i migliori terapeuti sono quelli che sono usciti, che hanno fatto la stessa esperienza e quindi possono indicare la strada agli altri, dicendo: io so che cosa vuol dire, so come venirne fuori, te lo indico. Quindi, mentre chi vorrebbe tutto liscio, tutto dritto, e non fa altro che fare il bacchettatore, a volte si manifesta come colui che non sa niente e che non capisce niente. Gesù è capace di essere compagno di viaggio perché lui ha un'estrema capacità di compassione, cioè di patire la stessa sofferenza di coloro che ha davanti. Si immedesima nella loro situazione, si immedesima nel loro bisogno. Ecco, quindi chiede che nel momento in cui impariamo questa lezione anche noi diventiamo come lui, capaci di tenerezza, di pazienza, di misericordia. Ripeto, se leggerete la storia qua della madre, la troverete come qualche cosa che fa sorridere evangelicamente, ma all'interno della quale c'è una bella lezione, no? Ha dovuto fare anche lei esperienza sulla propria carne, sulla propria vita, comprendere tante cose, per poi diventare educatrice. Ecco, l'educatore è questo. Sapendo anche, credo che anche se non è scritto qua, che comunque anche lei non soltanto ha dovuto fare esperienza della pazienza di Dio nei suoi confronti, ma anche Madre Speranza avrà dovuto fare l'esperienza che qualche altra sorella ha dovuto avere pazienza con lei, perché tutti abbiamo bisogno di avere pazienza gli uni con gli altri. E nel momento in cui ci accorgiamo di questo, rendiamo grazie a Dio. Perché è bello vedere, nel momento in cui avremo bisogno di essere biasimati, più che bisogno, c'è un elemento oggettivo per essere biasimati e ce ne rendiamo conto, la persona che abbiamo davanti, invece che biasimarci, ci incoraggia e ci abbraccia. Lì ricomincia tutto di nuovo.
Conquista totale.
Sì, è una conquista totale, ma penso che come insegnante se ne renda conto, che anche no, avendo fatto l'insegnante, a volte di fronte a chi ha difficoltà, chi vorrebbe essere ribelle, basta che riesca a fare il salto, poi diventa uno che ti dà le più grandi soddisfazioni.
Infatti sì.
È così anche con Dio, è così anche tra di noi. Allora, torno alla domanda: è quanto mi interessa della vita dell'altro? Quanto mi interessa essere buon pastore anche nei confronti dell'altro? E quanto è importante per me che anche l'altro sia buon pastore nei miei confronti? Tenendo presente che tutti gli atteggiamenti che Gesù compie non sono altro che la narrazione del Padre, di come il Padre si comporta nei nostri confronti. Che è un Padre misericordioso, appunto. Che ha un seno di misericordia, viscere di misericordia.